Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Nuovo appuntamento con il prof Me lo spiega. Quest'oggi parliamo di smart working, o altrimenti detto lavoro agile, e lo facciamo con una nostra docente della Facoltà di Giurisprudenza, Micaela Vitaletti, docente di diritto del lavoro. Ben trovata, prof.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Monica, è un piacere sentirvi anche così a distanza.
Si parla tanto in questi giorni di smart working per venire incontro alle esigenze di contenimento del contagio del coronavirus, e quindi per evitare che le persone debbano uscire di casa per lavorare. Ma in che cosa consiste concretamente?
Sì, Monica, questo è il primo provvedimento, diciamo, di modifica del governo a fronte di questa emergenza, per consentire, ovviamente ove compatibile, ai lavoratori di continuare a svolgere la propria prestazione. Lo smart working, che è il lavoro agile per la legge 81 del 2017, era già stato tra l'altro introdotto attraverso la contrattazione collettiva ed sperimentale presso alcune aziende, poi è stato regolamentato da una fonte legislativa, appunto dalla legge 81 del 2017, e consente, almeno questa nella formula prima di queste modifiche intervenute, di lavorare alcuni giorni da remoto per svolgere la prestazione appunto da casa, non necessariamente da casa, ma qualsiasi posto che viene indicato poi al datore di lavoro per svolgere la prestazione. Nasce sostanzialmente per consentire di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro. Le differenze rispetto all'intervento attuale riguardano la volontarietà dell'adesione a questa forma di lavoro da remoto, quindi lo svolgimento dell'attività presso la propria abitazione, perché nel DPCM si prevede che a prescindere, diciamo, anche in assenza di un accordo tra le parti, il datore di lavoro possa attivare lo smart working proprio come misura per consentire, diciamo, una minor mobilità visto lo stato di emergenza, ma al contempo di consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa.
Ecco, quindi c'è un prima e dopo l'8 marzo, dopo il DPCM dell'8 marzo. Mm-hmm. Tant'è che adesso si parla di smart working agevolato.
Sì, esatto, perché in questo caso la prestazione dovrebbe essere svolta quasi esclusivamente dalla propria abitazione, non più alternando giorni di lavoro a casa e al lavoro, e ovviamente per far fronte all'emergenza attuale. Una cosa che mi sento di dover dire importante, che però l'attività da remoto è possibile non per tutte le attività, cioè può essere adottato questo sistema esclusivamente a fronte di prestazioni che consentono, diciamo, di non recarsi presso il posto di lavoro. E immagino per esempio a tutti quelli che sono ad esempio il settore del commercio, oltre ovviamente il sistema sanitario, cioè tutti quei lavoratori oggi impegnati in quei servizi essenziali che non consentono quindi che l'attività possa anche essere svolta da remoto.
Prova di questa inversione del ricorso allo smart working è proprio che adesso bisogna andare in giro muniti di una autocertificazione in cui si dichiara di non aver potuto far ricorso allo smart working per avere una motivazione per uscire di casa, vero?
Esatto, questa autocertificazione in realtà riguarda la mobilità tra un comune all'altro. Il governo, diciamo, sta facendo fronte con più mezzi, non soltanto lo smart working, c'è anche il progetto di far ricorso per esempio a un congedo parentale straordinario. La cosa, diciamo, interessante è che questo strumento viene utilizzato in questo caso per una finalità in parte diversa da quella per il quale è stato introdotto, perché se con la legge 81 del 2017 era stato introdotto per conciliare i tempi di vita e di lavoro, adesso viene utilizzato essenzialmente per far fronte a quella che è un'emergenza sanitaria. E questo lo dico perché molti lavoratori hanno espresso la difficoltà anche di svolgere l'attività lavorativa da casa a fronte della chiusura delle scuole e quindi della presenza di quelli che sono i minori, e di poter conciliare al contempo, appunto presso la medesima abitazione, sia l'attività lavorativa che le esigenze familiari subentrate. Lo smart working invece è stato introdotto proprio per risolvere, per conciliare i tempi di vita e di lavoro che al momento invece sono perimetrati o preservati tutti all'interno di un'unica struttura che è l'abitazione. Tant'è che credo che anche per questa ragione il governo stia predisponendo delle misure ulteriori, cioè la previsione di un congedo parentale straordinario, affinché almeno uno dei genitori possa in qualche modo svolgere quella che è l'attività assistenziale familiare, dedicandosi a tempo pieno, alternando ovviamente all'interno della coppia genitoriale uno dei due genitori. Lo smart working può essere ovviamente utilizzato sia nel settore privato che nell'ambito della pubblica amministrazione. Probabilmente nel settore privato quelle aziende o quei settori che hanno già in precedenza utilizzato questa modalità di lavoro e sono trovati più pronti, in qualche modo reattivi nell'estendere la misura a tutti i giorni lavorativi, e tra l'altro con un dipendente probabilmente già consapevole delle modalità di svolgimento del lavoro da remoto, e peraltro ovviamente si prospetta come in via sperimentale o comunque come modalità nuove, alternativa rispetto a quella tradizionale in presenza.
Ecco, un'altra cosa, spesso quando si parla di smart working si parla anche di strumentazione tecnologica che è necessaria per collegarsi, per poter continuare a lavorare. Esatto. Quali sono ad esempio i mezzi necessari?
Esatto, anche questa è una differenza con la legge 81 del 2017, perché il DPCM non prevede l'obbligatorietà da parte del datore di lavoro di fornire la strumentazione al dipendente, che dovrebbe avere a disposizione alcune tecnologie. Di fatto si tratta di un comune PC o di un comune computer, di un collegamento alle varie piattaforme digitali, ovviamente un telefono cellulare. Quindi la differenza sostanziale in realtà è sulla proprietà della strumentazione tecnologica, che nella legge 81 del 2017 è a carico del datore di lavoro, che la deve predisporre nei confronti del lavoratore. Questa mi sembra una modifica importante, perché seguendo soltanto la legge, ovviamente immagino, dovendo estendere la misura alla maggior parte dei lavoratori, sarebbe stato impossibile reperire la strumentazione necessaria nell'immediato per tutti i soggetti coinvolti.
Tornando invece alla previsione normale dello smart working, perché magari qualcuno in questo momento lo sta sperimentando per la prima volta, ne scopre i vantaggi, e quella normativa del 2017 che era stata introdotta, come dicevi poc'anzi, per aiutare le famiglie a conciliare la gestione familiare con l'attività lavorativa, potrebbe diventare magari un modo per potersi districare in un'Italia che non ha tanti servizi per l'infanzia, almeno non gratuiti. Quali sono di solito i vantaggi, oltre alla possibilità di conciliare, ma quelli proprio concreti dello smart working, e quali invece le problematiche che scatena?
Allora, sicuramente quella che l'hai ricordato tu prima, quella che era la ratio della legge 81 del 2017, che ovviamente ricordo è un intervento più ampio, non si occupa soltanto di smart working, quindi di lavoro agile, era quello di ridurre anche in quel caso una mobilità verso il posto di lavoro, con un importante impatto anche sul piano ambientale, sui costi di gestione dell'impresa, perché molte avevano adottato, diciamo, strutture magari più piccole, in cui i lavoratori svolgevano a turno il lavoro in presenza e in parte da casa. Quindi questo porta sia a una riduzione, diciamo, in termini di impatto ambientale, impatto quindi energetico, in termini di spostamento, quindi di trasporto pubblico, ma anche di trasporto privato. E considerando che ci sono realtà, province molto grandi, penso anche, non so, la città, la capitale, città di Roma, per cui questi spostamenti sono molto importanti, e quindi molto tempo perso per la mobilità. E quindi riducendo anche questi tempi, ovviamente c'è un vantaggio in termini di vita familiare, consentendo il genitore che aveva aderito o aderisce a questa mobilità di poter poi accudire in maniera più immediata, quindi escludendo quelli che sono i tempi della mobilità, i propri figli. Quindi sicuramente fatto, diciamo, coordinato in questo senso, lo smart working, che è diffusissimo da anni in tantissimi paesi dell'Unione Europea, aveva molti vantaggi per il lavoratore. A volte viene frainteso, perché si ritiene che il lavoro da casa non sia lavoro, questo è un pregiudizio, perché la maggior parte delle attività intellettuali, almeno, consente ovviamente la possibilità di essere svolta in qualsiasi altro luogo fisico, ovviamente con la strumentazione necessaria. Quali potrebbero essere, diciamo, gli effetti probabilmente negativi di un smart working svolto non nella modalità alternata, quindi lavorare soltanto da casa? Probabilmente, ma questo non è un effetto giuridico, diciamo, più che altro un impatto sociale e psicologico, probabilmente il senso di isolamento da parte dell'insieme della comunità, e quindi anche il lavoro svolto con altri, in collaborazione con altri. Evidentemente in questo caso, a fronte di una emergenza, si tratta di un periodo, spero, sono convinta, esclusivamente transitorio.
Bene, io ringrazio Micaela Vitaletti per averci spiegato lo smart working ai tempi del coronavirus, che è importante conoscere e utilizzare, perché c'è proprio una richiesta da parte del nostro governo per questioni sanitarie di rimanere in casa e ovviamente di lavorare da casa il più possibile, da quella che è una modalità invece che ci viene offerta soprattutto ai genitori di figli minori, per poter conciliare il lavoro con la gestione della famiglia. Quindi una possibilità che forse in molti dovremmo cominciare a rivalutare, e che forse questo momento di emergenza può rappresentare una modalità per testare questo sistema.
Sì, esatto, condivido pienamente, e poi probabilmente aggiungo, questa tecnologia in questo momento sicuramente ci sta aiutando.
Bene, grazie ancora Micaela. E
grazie a te Monica, e buon pomeriggio a tutti.
Monica Ferrante, Radio Frequenza, per le radio universitarie.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.